Barba glon glon, tra Caterinella, Cappuccetto Rosso e letteratura colta. Tra gli innumerevoli approfondimenti tematici che il vasto corpus dei racconti popolari friulani suggerisce, possiamo proporre un'analisi più ravvicinata di un tipo narrativo, Caterinella, presente in Arne Thompson, il quale non è stato conservato nella sua peculiarità da Uther, che lo ha inserito nel più vasto contenitore del suo, appunto, indice Arne Thompson Uther, al numero 333, Cappuccetto Rosso, diluendone così quella specificità che, almeno in area friulana, esso presenta. Sostanzialmente, la trama del racconto prevede una figura infantile, più spesso femminile, a volte sdoppiata nella diade fratello-sorella, che, mossa dall'ingordigia, divora per strada il cibo, quasi sempre frittelle, a volte frittate, e beve il vino, solo in alcune versioni, che sta portando allo zio, di cui abbiamo già detto qualcosa, in cambio del favore da lui accordato poco prima, il prestito di una padella per la cottura del cibo stesso. Sullo sfondo sta la figura materna del bambino o della bambina, che ha suggerito a chi rivolgersi per il prestito. Motore dell'azione è la sostituzione da parte del piccolo o della piccola del cibo con escrementi animali, eventualmente accompagnati da urina qualora tra i beni da portare in contraccambio vi fosse del vino. Una volta scoperto l'imbroglio, il barba declama a gran voce i suoi propositi di vendetta verso l'infante, che fugge a casa e su consiglio materno si nasconde sotto il letto. Mentre il pauroso barba, peraltro mai delineato, l'abbiamo visto nei suoi connotati, sale le scale che portano alla camera, scandendo ad ogni scalino la propria progressione, «O soit al prim stialin! O soit al second stialin!» sembra di vivere l'angoscia del piccolo protagonista, rintanato nella parte ingenuamente ritenuta la più sicura della casa, in un climax emotivo che trova risoluzione in diversi finali. A volte lo zio riesce a mangiarsi la giovanissima preda, più spesso è vittima del tranello tesogli dalla madre del bambino e divora, morendone, un fantoccio pieno di spilli messo sul letto al posto del suo obiettivo in carne ed ossa. Più raramente la vicenda si conclude con lo zio che non riesce ad ottenere ciò che vuole e deve tornarsene scornato a casa. Ad un diverso livello di analisi, che però riguarda la medesima narrazione in esame, è imprescindibile, in merito al complesso intreccio di tradizione orale e collezioni scritte nel formarsi del tipo narrativo di Cappuccetto Rosso, e quindi riferibile almeno in parte anche al tipo di Caterinella, l'interessante contributo di Robert Darton né Il grande massacro dei gatti e altri episodi della storia culturale francese, un volume del 1984, dove tra l'altro si confuta la plausibilità delle teorie psicanalitiche di Fromm e Bettelheim applicate alla fiaba in questione. Dunque, Darton delinea la storia di Cappuccetto Rosso, così come giuntaci e così come studiata dagli psicanalisti, dalle origini francesi alla trascrizione operata dai Grimm. I fratelli Grimm conobbero la fiaba, che pubblicarono nella loro raccolta del 1812-1815, insieme a quelle del gatto con gli stivali e barba blu, da un'amica di madre francese e ugonota, Jeannette Assenpfug. Fuggendo da Luigi XIV in Germania, gli ugonotti avevano portato con sé tutta una serie di racconti, sì di ascendenza orale, ma mediati dalla penna di alcuni scrittori come Charles Perrault. E proprio Perrault aveva pubblicato nel 1697 la prima versione a stampa di quella che sarà poi nota come Cappuccetto Rosso, quindi un intrecciarsi, no, di tradizione orale e letteratura scritta. È un intrecciarsi anche di tempi, di scrittori diversi. La versione riportata da Darton è invece la più comune tra quelle raccolte in De la Rue Tenaise, la Conte Populaire Française, pubblicata a Parigi nel 1976, presumibilmente tramandatasi in modo indipendente dalla tradizione scritta. La trama è questa. Una madre incarica la figlia bambina di portare alla nonna il pane appena fatto e una bottiglia di latte. La bimba incontra il lupo, che le chiede dove va e vuole sapere se percorrerà la strada degli aghi o quella degli spilli. Lei imbocca quella degli aghi, dei quali fa incetta, mentre lui prende quella degli spilli, arriva alla casa della nonna, la uccide, ne mette parte delle carni nella madia e una bottiglia di sangue nell'acquaio. All'arrivo della piccola, il lupo, sotto mentite spoglie, la esorta a sfamarsi con carne e sangue. Quindi la invita a entrare nel letto dopo essersi spogliata. Per ogni indumento tolto, la bambina chiede dove può metterlo, in un primo serrato botta e risposta in cui l'animale le dice di gettarlo nel fuoco, che non le servirà più. Sotto le coltri, il celebre secondo dialogo, nel quale il lupo creduto nonna deve giustificare il pelo, le unghie smisurate, le lunghe orecchie, le ampie narici e infine, prima di divorare la sua preda, la grande bocca. Però toglierà dalla trama aghi e spilli e il crudo cannibalismo ai danni della nonna e aggiungerà il particolare del cappuccio rosso che tanta fortuna avrà in seguito nell'identificare il racconto. Solo più tardi Jeanette Asenflug, l'amica e informatrice dei Grimm, varierà con un lieto fine la narrazione peroltiana, attingendo a una fiaba diffusa in ambiente tedesco, Il lupo e i bambini, catalogata nell'indice Arne Thompson al numero 123, e permettendo così alla narrazione originaria di attecchire in Germania. È interessante notare come la tematica degli spilli e degli aghi, poi estromessa come irrilevante da Perrault, si riscontri puntualmente nelle versioni friulane di Caterinella, ovvero Barba Succon, Barba Glonglon, anche se in maniera totalmente diversa dalle versioni francesi. Se in area transalpina gli oggetti puntuti designano le diverse vie seguite dalla bambina e dal lupo, dove la piccola si ferma a raccogliere aghi, nei testi friulani troviamo gli spilli come arma, è il caso di dirlo, che però si rivolge contro la figura mostruosa, che spesso li ingoia mangiando dei fantocci messi al posto delle sue vittime designate e ne muore. Diffusissima in tutta la regione, la figura, a metà tra lo spaventoso e il grottesco, che spesso dà titolo al racconto, assume diversi nomi. Barba Succon, Barba Zucon, Barba Cocon, Barba Glonglon, Barbe Burù, Nono Cocon, Nonu Cocon, El Vecchio Garbin, Barbe Lof. Si veda qui la somiglianza con il romagnolo zio lupo. Quasi sempre anonima rimane invece la figura infantile, che solo a Polcenigo e Coltura assume il nome di Margareta, spostando quindi il focus su un altro personaggio principale. Una significativa variante del racconto è poi quella di Azzano, dove, sotto il titolo Elvin de Cavalleria, troviamo una madre che manda la figlia a portare frittelle alla nonna. La trama qui si discosta da quelle consuete, poiché la bambina incontra dei cavalieri che le mangiano tutto e le danno urine ed escrementi di cavallo da portare alla nonna. L'anziana riferisce l'accaduto alla madre della piccola, che da allora non è fatta più uscire per evitare cattivi incontri. Un'inversione quindi dei ruoli consueti, con una pluralità di personaggi maschili che divorano il cibo e lo sostituiscono, mentre la bimba mantiene un ruolo passivo di tramite. E sono qui più che evidenti le similitudini con il tipo più noto di Cappuccetto Rosso. La componente scatologica è fondamentale in questi racconti, come in molti altri racconti della tradizione popolare. Gli escrementi di asino, così simili alle frittelle, un po' meno alle castagne che a volte compaiono nei racconti, ma decisamente più quotidiani, certo non nella dieta, ma nel panorama visivo del passato, si accompagnano a volte all'urina dello stesso animale o anche all'acqua sporca, in sostituzione del vino. Viene ribadita così la dicotomia tra il buono da mangiare e da bere e il buono morale. Il comportamento scorretto viene dalla bambina o dal bambino, che per ingordigia mangia tutto e poi sostituisce le leccornie con altre cose, Ma la figura negativa è quella terrificante e indefinita del barbe. Quel barbe che pretende il contraccambio per aver prestato una padella, che recrimina il dovere di reciprocità. D'altronde, verrebbe da dire, chiamando in causa Lévi-Strauss, è solo grazie al suo prestito che il crudo dell'impasto o della castagna è diventato cotto e mangiabile. Ed è quel barba che si vendica dell'affronto cercando carne viva al posto delle golosità negate. Abbiamo visto che la sua immagine è sfuggente, così piccolo o così agile da entrare nella casa delle sue vittime dal buco del secchiaio lasciato aperto, così come ci viene raccontato a Cordenons e da Zano, o dalla finestra della cantina ad Aviano, o ancora dal camino Cormons, Pasiano. È capace di mangiarsi in un boccone le sue prede.